Buonasera a tutti, shalom, ben trovati alla nostra decima edizione. Cominciamo come di consueto a leggere due Prakim di Tehillim, i due salmi 20 e 121, come al solito, per il mondo intero, per i nostri soldati, per tutti i malati, per la guerra che finisca anche in Iran, che tutti possono tornare a casa sani e salvi. Ecco, Carmen Newman, appena entrata, dedichiamo questo Tehillim anche a lei, che ha sorpassato l'intervento e adesso speriamo che al più presto si riprenda totalmente. L'Amaseach Mizmor David Yanchad, Adonai B'Yom Tzara, Yezakev Hashem El Yaakov Yishlach, Ezechem Mikodesh Umitzvah Netzarek Yizkor, Kol Minchotecha, Ve'olat Chedash Nesel, La Yitenecha Kivavecha, V'chol Atzatcha, Yemale Nireinai B'Shuotecha V'Shem Eloi Nidgol, Yemale Adonai K'Mishalotecha, Ata Yadati K'Yishu Adonai M'Shicho, Ya'aneo M'Shmikosho B'Gvurot, Yesha Yeminu. אלה ורכב ואלה וסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו מתודעת אדוני שם לחייננו ביום קוראים לשיר למעלות אשא עיני אל ההרים מעין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ אל ייתן עמוד רגליך אל ינום שומרך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל אדוני שומרך אדוני הציל לך על יד ימינך יומם השמש לא יקה כברך בלילה אדוני ישמורך מקורה ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך וביאך מעתה ועד עולם, אמן, אמן, אמן. Questa sera la lezione è dedicata a Donatella Cesari. Vorrei leggere verso una lettera, però vorrei dire un'altra cosa. Uno dei ragazzi di Milano, dei nostri conoscenti, eccetera, essendo lui iraniano, non so se di nascita, ma di genitori sicuramente sì. Nell'ultimo anno ha ripreso a tornare, ha fatto diversi viaggi in Iran, a vedere la famiglia e così via. Lui, nel momento di tutto quello che è successo nelle ultime settimane, era lì, ovviamente era arrivato prima e poi è rimasto bloccato. Sappiamo che l'8 gennaio hanno chiuso l'internet, perciò andavamo a vedere sul suo, tutto lo chiamavamo, lo cercavamo per vedere come sta, come non sta, quando torna, eccetera. E lui nel suo WhatsApp c'è scritto che l'ultima entrata era l'8 gennaio. Potete immaginare, eravamo tutti spaventati, il fratello l'altra sera mi chiama, cosa facciamo, cosa non facciamo, eccetera, eccetera. Non c'era poco da fare perché se tutto era chiuso, tutto spento, non riuscivamo ad avere sue notizie. Baruch Hashem, grazie a Dio, proprio ieri sera lui è riuscito in qualche modo a uscire dall'Iran, arrivare in Russia, perché sono al confine, probabilmente avrà preso un treno, un autobus o qualcosa, o una macchina, è arrivato in Russia e poi ha preso il volo ed è arrivato a Milano, grazie a Dio, sano e salvo. Per dire che queste cose qua che succedono, non dobbiamo mai vederle come, beh, tanto sono gli altri, tanto sono musulmani. Tanto. No, quando c'è una guerra, quando c'è gente che muore, non c'è ebreo, musulmano, cristiano. Siamo tutti fratelli, specialmente quando sono innocenti, civili che muoiono. Bisogna avere tanta pietà, tanta rahmanut. Infatti, preghiamo sempre per loro. E grazie a Dio che questo ragazzo di Milano, grazie a Dio, Baruch Hashem, è tornato a casa sano e salvo. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vi ricordate, settimana scorsa abbiamo detto che era il nostro decimo anno che noi facciamo Torah online su Facebook e così via. Allora io avevo chiesto, avevo lanciato un messaggio che vorrei fare un cambiamento nel nostro logo e aggiungere il numero 10. Allora ho chiesto se c'è qualcuno qua del pubblico che sa fare qualcosa, mi scriva. La stessa sera mi ha scritto un signore. E subito mi ha mandato dei cambiamenti, eccetera, eccetera. Però poi, il giorno dopo, 2 giorni, dopo Shabbat, mi ha scritto una ragazza che io non conoscevo, non sapevo della sua esistenza, e vorrei leggervi il messaggio che mi ha mandato. E dice così: Shalom, Kvodarav, Shalom, gentile Rav. Mi chiamo Coral. Puntini, puntini, non voglio dire il suo cognome. E sono una studentessa ebrea italo-israeliana presso l'università di Pavia. Seguo da diversi anni i suoi contenuti, in particolare le sue lezioni di Torah in differita su YouTube. Cioè la diretta di stasera, che noi l'indomani lo mettiamo sempre su YouTube, lei le segue sempre da YouTube. Grazie al suo insegnamento e alla vostra preziosa attività sulle varie piattaforme, in questi anni, sentite che bello, in questi anni mi sono avvicinata sempre di più ad Hashem e alla Torah, traendone ogni volta, scusate, la tecnologia è questa, il bello della diretta è questa, il bello della diretta è questa, traendone ogni volta di nuovo forza, serenità e vicinanza spirituale. Va avanti e dice: ho recentemente seguito la sua ultima lezione mistica nella Parashah e all'inizio del video lei accennava alla realizzazione di un logo in occasione di 10 anni di attività Jim TV. Non sono una graphic designer proprio per nulla, ma con i pochissimi mezzi che ho a disposizione, un po' di creatività, un po' di intelligenza artificiale e il mio PC, ho dedicato un poco del mio tempo per creare qualcosa di semplice ma sentito. L'ho fatto con gioia e con desiderio di offrire anche in modo piccolissimo un segno di gratitudine per tutto ciò che fate. Anche qualora non fosse utilizzabile o non ce ne fosse bisogno, spero possa almeno servire come spunto o ispirazione. Un sincero grazie, auguro un Shavua Tov. Wow! Io quando ho ricevuto questo messaggio non riuscivo a credere ai miei occhi, perché quando ci sono tanti di voi che ormai conosciamo virtualmente, ma tanti che ancora seguono le lezioni o su Facebook o su YouTube o su altri canali che io totalmente non conosco, se la gente non mi scrive, non si fa avanti, non mi manda messaggi, io non potrei mai conoscere tutte le persone, e ogni volta c'è una storia diversa. Questa ragazza mi ha toccato il cuore, che lei, nel totale che non la conoscevo, si fa avanti e per ringraziare di tutto quello che riceve da noi in tutti questi anni, che si è avvicinata a Dio, che ha cominciato a fare le mitzvot, e ci fa questo regalo del nuovo logo. L'ho fatta impazzire, poverina, perché lei mi ha mandato tanti loghi, allora questo non va bene, ma me ne ha fatti forse 20 o 30, senza esagerare. Stasera, grazie a Dio, un'oretta, un paio d'ore fa, me l'ha mandata una serie, l'abbiamo scelto insieme, l'ha messo un attimo a posto, e grazie a Dio da stasera abbiamo un nuovo logo dei 10 anni. Ovviamente adesso non può andare in onda perché su Facebook in diretta non va. Da domani in poi tutte le nostre lezioni che registriamo e mettiamo su YouTube avranno il nuovo logo con il numero 10 e vi piacerà tantissimo. Perciò ringrazio tantissimo Coral, sia per l'aiuto prezioso che per la bellezza di questo messaggio che riscalda il cuore. Allora chiedo a tutte le persone presenti, tutti quelli che conosco o che vi conosco, tutti quelli che io non conosco, che non vi siete mai fatti sentire, che mandate un messaggio, scrivetemi, fatemi partecipe, e a noi fa piacere sapere che le nostre parole arrivano lontano e aiutano persone a ritornare ad Hashem, perché questa è la nostra meta, questo è il nostro desiderio, di poter divulgare parole di Torah a tutti, giovani e meno giovani. Questa è una ragazza giovane, ma veramente sono molto emozionato, ringrazio il Coral e tutte le persone che ogni settimana ci danno la possibilità di insegnare Torah e di scaldare il cuore delle persone. Perciò grazie mille, e da domani Bezat Hashem avremo un nuovo logo. Questa parasha si chiama Bo. Bo vuol dire vieni, però in realtà Hashem sta mandando di nuovo le ultime 3 piaghe Dio sta mandando Mosè dal faraone, però grammaticalmente ovviamente non bisogna dire vieni, ma piuttosto vai dal faraone e fai questo e quest'altro. Però c'è uno sbaglio, uno sbaglio grammaticale, cioè vieni al faraone. Qua Hashem ci sta dicendo non c'è nessun sbaglio grammaticale. Quando Hashem ci chiede di andare dal faraone, ovvero anche oggi tutte le nostre difficoltà, quando abbiamo una missione difficile da compiere, Hashem non ci dice mai vai dal faraone, vai a fare la missione. Hashem ci dice vieni, bo el paro, vieni che insieme andiamo dal faraone, insieme ti aiuterò a affrontare le difficoltà della vita, perciò in ogni situazione dobbiamo sentirci che non siamo mai soli, ma Hashem è sempre con noi. Bo el paro, vieni che insieme andiamo dal faraone. Poi, alla fine di questa parasha, parla della grandissima mitzvah dei tefillin che noi uomini maschi mettiamo ogni giorno. Perciò chi non mette ancora tefillin, pur essendo già bar mitzvah, età di bar mitzvah, 13 anni in poi, questo Shabbat, da questa settimana, ha la forza di mettere i tefillin ogni giorno perché porta tanta benedizione al mondo. Infatti qua dice, quando parla appunto le ultime righe che vado a leggervi in italiano, Vehayale ot al yadcha sarà come un segno sul tuo braccio e come frontale sui tuoi occhi, poiché con mano forte Hashem ti trasse fuori dall'Egitto. Ovvero, quando noi mettiamo i tefillin sulla testa e sul cuore, noi ricordiamo il miracolo dell'uscita dall'Egitto. Perciò un modo di essere grati a Dio che ci ha liberati dalla schiavitù è quella di mettere i tefillin ogni giorno. Perciò, se c'è qualche persona presente di madre ebrea che al momento attuale non mette ancora tefillin o non li mette ogni giorno, chiamatemi, facciamo un incontro, qualcosa, vi mando dei tefillin, facciamo in modo che più persone mettano i tefillin per ringraziare Hashem. Benissimo, addentriamoci nella parasha. Noi sappiamo che la parasha racconta che a un certo punto Dio ha indurito il cuore del faraone affinché lui non mandi via il popolo ebraico e Hashem possa punirlo per tutto il male che lui ha fatto negli anni agli ebrei. Allora, la domanda è: come si può punire il faraone se tu gli hai tolto la possibilità di scegliere? In un certo senso, se il suo cuore è duro come una pietra, come può il faraone lasciare gli ebrei andare? È come se c'è un'ingiustizia. Nelle prime piaghe il faraone aveva la libertà di scelta, aveva ancora il libero arbitrio, ma lui non ha voluto ascoltare Hashem. Quando Mosè è venuto la prima volta, il faraone cosa ha risposto? Ma chi è questo Dio che io dovrei mai ascoltare a lui? Ricordiamoci, il faraone pensava, voleva far credere che era lui una divinità. Perciò c'era qua un combattimento tra il faraone che voleva spargersi per divinità con la vera divinità che era Hashem. Perciò all'inizio, se soltanto lui avesse ascoltato Mosè e avesse liberato gli ebrei, non sarebbe successo niente. L'Egitto non sarebbe distrutto, non sarebbero morti e così via. Tutte le piaghe, niente di tutto ciò. Però lui all'inizio si è intestardito da solo, non ha voluto lasciare gli ebrei andare, non ha ascoltato Hashem, perciò la sua punizione era, come si dice in ebraico, midah keneged midah, misura contro misura. Vuol dire, Hashem l'ha ripagato con la sua stessa medaglia. Perciò lui si è intestardito, benissimo, io Hashem ti ho dato una possibilità. Adesso ti tolgo la possibilità, ti tolgo il libero arbitrio per pagare della tua stessa medaglia. Non hai voluto ascoltare, adesso io non ti lascio neanche se tu vuoi. Perciò il faraone diceva che Hashem, abbiamo detto, allora Hashem ha voluto dimostrargli che lui non dipende da se stesso, che non ha neanche la possibilità di poter decidere di una cosa così semplice come lasciare gli ebrei andare. E qui vediamo come appunto Dio si è preso gioco del faraone. Anche un semplice ok, andate, lui non riusciva a fare. Perciò nella piaga delle locuste, gli egiziani dicono al faraone: non vedi che siamo perduti? Non vedi che ci stanno distruggendo? Lasciali andare. Allora il faraone dice: ok, andate. E poi subito dopo si pente. Diverse volte diceva ok, e poi si pentiva e tornava indietro. Perciò lui non riesce a prendere una decisione così semplice, perché poi ritorna indietro. Perché? Perché non è padrone di se stesso. Però rimane la domanda: è vero, il faraone è stato punito per come si è comportato. Non ha voluto usare la sua libertà di scelta, adesso Dio lo punisce. Va bene, però al lato pratico, in questo momento lui non può decidere. Adesso lui, il suo cuore, tu Hashem gli hai indurito, lui non è capace di decidere di lasciarli prendere. Allora, come puoi adesso punirlo di un qualcosa che non sta facendo adesso? Adesso lui non ha la capacità. Perciò sarebbe quasi ingiusto di punirlo. Dice il Tania, una cosa molto interessante. Il Tania spiega: c'è un livello di trasgressione. Di solito tutto si può fare teshuva, e Dio perdona. Sono determinate cose che la Torah dice: non ti diamo neanche la possibilità di pentirti. Hai fatto una cosa così talmente grave che non ti diamo la possibilità di fare teshuva, di pentirti. Sono determinati piccoli peccati del genere. Però il Tanya dice che se veramente una persona si impegna e fa di tutto, dimostra che si è pentito, fa di tutto per chiedere perdono, anche in quella situazione dove lui ha fatto dei peccati talmente gravi che la Torah dice: non ti diamo neanche la possibilità, significa non ti aiutiamo. Perché per fare teshuva c'è sempre di mezzo l'aiuto di Dio. Ricordiamoci, chiediamo sempre aiuto a Dio per, non soltanto per le cose fisiche, ma anche per tornare a Lui. Dobbiamo chiedere perdono a Dio, che aiuto a Dio. Qua dice: in questo caso non ti aiutiamo neanche. Però, se la persona fa di tutto per essere perdonato e dimostra la sua sincerità che vuole tornare indietro, allora si dice, allora il Tanya dice, si accetta la sua teshuva. Perciò è vero, non merita di essere aiutato, non merita di essere perdonato, però anche in questo caso così estremo, una persona può ribaltare le sorti della sua vita e acquisire che la sua teshuva venga accettata. Allora, qui il Tania dice: perciò il faraone, se solo avesse provato a addolcire il suo cuore, a lasciare andare gli ebrei senza poi pentirsi, sarebbe riuscito a resistere alla durezza del suo cuore. Questa è una cosa molto strana, perché il faraone era un rascià, era una persona pessima, era un grande peccatore. Lui cosa faceva? Per anni e anni ha tenuto un popolo schiavo, per anni ha ucciso 300 bambini ogni giorno, 150 la mattina, 150 la sera, li dissanguava, bambini ebrei, perché lui aveva la malattia della lepra, e allora il sangue umano, sangue di bambino, fa guarire questa malattia. E lui ogni giorno 300 bambini al giorno li dissanguava per immergersi nel loro sangue. Non è questa forse crudeltà? Oltre a tutta la crudeltà che ha fatto a una nazione intera per 210 anni, schiavitù e così via. Allora qua la Torah, la Chassidut ci viene a dire: anche un elemento pessimo come il faraone, che era un rascià completo, ma se anche lui avesse fatto un minimo passo per fare teshuvah, chiedere perdono, allora sicuramente Dio le avrebbe dato la possibilità anche a un pessimo elemento come lui di punire, di tornare indietro. Perché Hashem non vuole punire nessuno, al contrario, Hashem non aspetta altro che facciamo teshuvah per tornare indietro. Perciò, cosa vediamo qua? Che sicuramente nessuno di noi è a livello del faraone, nessuno al mondo può, o comunque noi che stiamo ascoltando non siamo a livello di faraone, forse non siamo a livello di Mosè, siamo d'accordo, ma nessuno come noi è crudele ed è contro Hashem quanto lo era faraone. Se una persona come lui, la Torah ci viene a dire che poteva fare teshuvah e Dio l'avrebbe perdonato, figuriamoci ognuno di noi quanto noi abbiamo la possibilità ogni giorno di poter raddrizzare la nostra veduta, di poter raddrizzare la nostra strada, la nostra vita e dire torna ad Hashem. Tornare ad Hashem, attenzione, non vuol dire cambio a 360 gradi la mia vita completa. No, tornare ad Hashem è una cosa che si fa passo per passo, goccia dopo goccia. Oggi un cambiamento, poi questo cambiamento cerco di rafforzarlo, di capirlo. Bisogna fare le cose con dolcezza, con amore, poco alla volta. E poi quando diventa veramente una mitzvah che siamo abituati a farla, andiamo a cercare un'altra mitzvah che pian piano anche quella la faremo. Ma se una persona lo fa con forza, con durezza, poi non durerà. Impariamo dal faraone. Uno, c'è possibilità che tutti possiamo fare teshuvah e Hashem ce l'accetta, ma questa teshuvah deve essere fatta con dolcezza e senza durezza e senza perdere mai l'amore verso di noi. Benissimo, la nostra parasha, sappiamo che parla di Pesach in questi giorni, la parasha di Pasqua, delle mazzote e così via. Perciò sappiamo che Pesach era il 15 di Nisan, il giorno dove gli ebrei sono usciti finalmente fuori dall'Egitto. La sera prima di uscire, cosa dovevano fare? Il famoso sacrificio pasquale, che anche noi oggi non facciamo il vero sacrificio, ma durante la sera del Seder abbiamo a tavola, tra le mazzote, le erbe amare e così via, abbiamo anche il simbolo del sacrificio pasquale, che si portava all'epoca. Tutte le famiglie o una famiglia insieme dovevano portare e mangiare e dividersi questo sacrificio pasquale e mangiare ognuno un pezzetto. Ok, adesso cosa questo il sacrificio pasquale, cosa hanno fatto il primo anno? Il famoso che hanno preso il sangue di questo sacrificio e l'hanno messo come segnale negli stipiti delle porte per quando l'ultima piaga, l'angelo di Hashem passava nelle porte di tutto l'Egitto, saltava Passover, saltava le case degli ebrei e salvava gli ebrei. Allora, noi sappiamo che in realtà Hashem non ha bisogno di un segnale, però questo era un modo di ricordare la forza che hanno avuto gli ebrei in quel momento, di prendere nel bel mezzo delle piaghe, che erano ancora schiavi, prendere il Dio degli egiziani e sacrificarlo e mettere il sangue. Quando Hashem vedeva questa forza di coraggio che hanno avuto gli ebrei in un momento che erano totalmente ancora schiavi, allora Dio, quando vedeva questa macchia di sangue, diceva: come posso io punire queste persone? È vero che anche loro erano idolatri, è vero che anche gli ebrei erano peccatori in tutti questi anni, ma quando Dio vedeva questa macchia di sangue, si ricordava del loro autosacrificio che hanno fatto per Dio, un Dio che non conoscevano neanche, ma appena Dio si è rivelato, loro hanno detto: noi per Dio facciamo questo ed altro. Hanno avuto il coraggio di uccidere il Dio degli egiziani e dire: noi abbiamo un nostro Dio. Perciò questa è la motivazione che serviva questo segno qua. Poi la domanda è: perché dovevano mettere sulle porte proprio del sangue? E poi la Torah dice: non uscite tutta la notte. Quando hanno messo il segno, dovevano mettere il sangue, non uscire tutta la notte dalle proprie tende, perché c'era l'angelo della morte che stava andando in tutto l'Egitto. Poi c'è scritto che loro come mettevano questi segni di sangue sulle porte? Con un insieme di ramicelli di issopo chiusi tra di loro, lo intingevano nel sangue del capretto e macchiavano, mettevano il segno sulle porte. Di nuovo, perché non farlo con le mani? Perché non farlo con un ramicello? Devono essere diversi ramicelli messi chiusi tra di loro, messi insieme e intingere dentro. Sono tante piccole cose che la Torah ci racconta che non sono casuali. Adesso vedremo il significato di ognuna di queste cose che noi abbiamo appena detto. Adesso, tutto questo è. Per capire tutto questo dobbiamo andare un po' indietro nella storia. Adesso, nel Seder di Pesach, nella cena di Pesach, abbiamo le famose quattro domande che tutti i bambini chiedono e vogliono una risposta da papà: perché mangiamo questa sera mangiamo la matzah, tutte le altre sere noi mangiamo il pane e questa sera invece mangiamo la matzah. Perché questa sera noi ci sediamo tutti un po' storti, adagiati sulla sinistra, che lo si fa per dimostrare che siamo, è una serata libera, che siamo comodi e così via? Perché mangiamo le erbe amare? E perché stasera intingiamo due volte? Perché due volte nell'arco della serata del Seder intingiamo. Una volta intingiamo il sedano. O comunque una verdura nell'acqua salata o nell'aceto, comunque seguendo ognuno le sue usanze, perciò intingiamo una verdura nell'acqua salata e poi la mangiamo. La seconda volta intingiamo l'erba amara nel charoset, lo intingiamo e lo mangiamo. Perciò di nuovo, perché la mazzà, perché adagiati, perché l'erba amara e perché intingiamo due volte un qualcosa. Perciò è una cena un po' particolare, tutta una cerimonia un po' particolare. E questo è quello che ogni bambino, la Manishtana, la cantiamo tutti insieme. Ogni persona al seder chiede queste quattro domande. Adesso, di queste domande c'è scritto soltanto la risposta di tre, almeno in modo esplicito. Il Ben Ish Chai, che era un grande tzaddik che abitava in Baghdad, spiega una cosa molto interessante. Fate attenzione. Dice: Giuseppe viene mandato in Egitto. Da lì comincia tutta la diaspora. Quando Giuseppe viene mandato dai fratelli, viene venduto, e poi lui arriva lì, diventa viceré con gli anni, e poi i fratelli scendono e rimangono lì. Loro rimangono lì e quella schiavitù comincia perché gli ebrei ormai erano tutti in Egitto. Una volta lì il faraone li ha schiavizzati. Da dove è nato la schiavitù? Da dove è nato che gli ebrei dovessero scendere in Egitto e diventare schiavi? Dal fatto che gli ebrei, i fratelli di Giuseppe, hanno venduto loro fratello come schiavo. Perciò lui è sceso, poi loro sono scesi e sono rimasti tutti schiavi. Perciò Giuseppe era lì, era stato venduto come schiavo, ma prima che ci fosse la schiavitù, prima ancora. Allora, praticamente, la nostra schiavitù da dove è nata? Dal fatto che i fratelli bisticciavano tra di loro. Se loro non avessero venduto Giuseppe, non sarebbe mai arrivato in Egitto, anche noi non saremmo mai scesi in Egitto. Perciò la schiavitù da dove nasce? Da una famiglia che litiga, da fratelli che non vanno d'accordo. Perciò, dice il Ben Ish Chai, tutto ebbe inizio con questa storia. Cosa hanno fatto? Qua la famosa storia che loro vogliono far credere che al papà che Giuseppe è morto. Prendono il suo vestito, lo immergono nel sangue e dicevano sangue di agnello, di un capretto, e l'hanno fatto vedere al papà dicendo: Giuseppe è stato sbranato, è un animale feroce, ecco la sua tunica. Ok? Ora vediamo la connessione tra questa storia che abbiamo appena raccontato, del litigio dei fratelli di Giuseppe, del vestito immerso nel sangue e tutto quello che abbiamo appena raccontato. Vediamo cosa c'entra con con quel passo che abbiamo letto, con il fatto che dovevano macchiare le sa il sangue, le porte e così via. Vediamo cos'è il rapporto, la connessione. Sono passati 232 anni da quando gli ebrei erano schiavi. E la sera, prima di uscire, quando c'è la piaga della morte dei primogeniti, loro, la sera prima, Hashem dice alt, prima di uscire liberi e di non tornare mai più in Egitto, dovete per forza mettere a posto un misfatto. Dovete fare teshuva, fare un tikkun di un qualcosa che i vostri avi 232 anni fa hanno fatto proprio qui. Ok. Questa storia che loro devono rettificare è la storia della loro famiglia, della famiglia di Giuseppe, che era una famiglia che si era distrutta. Perciò tutto il sacrificio tutto il processo del sacrificio pasquale serviva per niente meno che rettificare la storia di Giuseppe con i suoi fratelli, ovvero andare indietro, rettificare questo misfatto, fare teshuva completa per poi dire adesso sì che possiamo uscire dall'Egitto. Cosa vuol dire fare teshuva? Vuol dire tornare indietro nella stessa situazione che una persona si trova davanti a questo peccato che può farlo, però dice io non lo faccio più sto peccato. Perché? Perché mi sono pentito, perché ho fatto Teshuvah. Allora il Maimonide dice com'è la prova del 9, che sappiamo che veramente una persona ha fatto Teshuvah completa, sincera ed è stata accettata, quando lui si ritrova nella stessa situazione e non fa più quel peccato e lui riesce a fare un tikkun, a aggiustare il peccato che lui ha fatto. Perciò tornare nella stessa situazione del peccato e non commetterlo più. Perciò prendere quell'energia negativa del peccato e trasformarlo in positività. Per capire un po' meglio questa storia, questo concetto che andremo a esplicare meglio fra qualche minuto, il Talmud racconta la storia di una donna che era molto bella, che però per quanto fosse molto bella era anche molto immorale. Una volta un ebreo va a visitare questa donna per avere un incontro di immoralità, però questo ebreo qua indossava il tzitzit. E il Talmud racconta che quando lui si stava avvicinando per fare un peccato con questa donna, il tzitzit gli ha impedito, mi sembra che il tzitzit è arrivato se, per miracolo il tzitzit è arrivato in faccia e lui si è ricordato che il tzitzit ricorda di fare le mitzvot, e allora lui si è allontanato da questa donna, non ha più fatto il peccato. Poi, dopo quella storia, entrambi sono tornati nella retta via, hanno fatto teshuva. E cosa succede? Loro si sono sposati, però in modo permesso. Perciò prima stavano per peccare, per avere un'intimità non permessa. Per miracolo lui si è fermato e non ha fatto il peccato. Dopo, lui e lei hanno fatto teshuva, si sono pentiti della loro condotta, poi si sono rincontrati e si sono sposati. Perciò quello che loro non hanno fatto in modo negativo, hanno avuto il merito di farlo in modo positivo, in modo kasher, sposandosi come Dio comanda. Perciò stesso discorso ce l'abbiamo qua. La sera prima di uscire dall'Egitto, gli ebrei dovevano fare teshuva della storia di Giuseppe perché nel subconscio, anche se non erano proprio loro, perché è una storia dei fratelli, dei loro avi, ma anche se era qualche generazione dopo, la macchia era ancora rimasta sul popolo ebraico. Perciò, cosa devono fare per rettificare quello che hanno fatto? Devono fare tutto il percorso, ma al rovescio, in un altro modo. E spiego. Prendono questo agnello, questo capretto, mettono il sangue di questo capretto non più sul vestito di Giuseppe, perciò anche lì hanno preso un capretto e hanno immerso il sangue del vestito, nel vestito nel sangue. Questa volta hanno preso il sangue di un capretto e l'hanno messo sulla porta. Cos'è la porta? La porta di casa. Cos'è casa? Famiglia. Perciò tutto quello che hanno fatto 200 anni prima, che era disunità, sgretolare una famiglia, adesso questa famiglia va ricreata. Perciò il sangue di un animale, di nuovo sangue, ma non un vestito, bensì sulla porta. Cos'è la porta? Casa. Cos'è casa? Simbolo di famiglia. Perciò già qua abbiamo ricreato una piccola cosa: casa, famiglia, unità. Però un attimo, come mettevano questo sangue, come lo mettevano sugli stipiti delle porte? Non con le dita, non con le mani, non con un ramicello, ma con un insieme, i gud, un insieme di ramicelli. Perciò di nuovo idea di unità, mettere insieme diversi rami per fare questa mitzvah di mettere il sangue. Perciò un fascetto di issopo, che era un tipo di rami. Perciò di nuovo unità. Poi c'è scritto: non uscirete tutta la sera da casa. Cosa simboleggia di non uscire tutta la sera di casa? Vedete? Di nuovo l'idea di unità. Non scappare via, non ti staccare dalla famiglia. Stai in casa, tutti uniti. Al contrario di quello che fecero i fratelli Giuseppe, che non erano uniti. Ok? Perciò stasera, prima di uscire, facciamo tutte queste cose, però in un modo di unità. I fratelli con Giuseppe non erano uniti. Famiglia non vuol dire per forza andare d'accordo a tutti i costi. Avere unità familiare non vuol dire per forza essere d'accordo uno con l'altro, bensì rimanere uniti nonostante le nostre divergenze. La Torah non c'è nessuna mitzvah che ti dice dobbiamo pensare tutti uguali, dobbiamo vestire tutti uguali, essere tutti uguali. Non c'è nessuna mitzvah. Ognuno può pensare a modo suo, agire a modo suo. Però una cosa sì è obbligatoria, il rispetto reciproco, questa la Torah lo esige. Vedete? Perciò qua dice: siate uniti, rimanete tutti in casa quando fuori c'è l'angelo della morte, non uscite di casa. Avete messo il sangue, tutto quanto, unità, rimanete in casa, perché anche se non andate d'accordo, siate uniti. Anche se non la pensate in un modo simile, rimanete sotto lo stesso tetto. Non sgretolatevi, non distruggetevi. Rimanete uniti come marito e moglie, c'è lealtà, fiducia, così ci deve essere anche tra membri della famiglia, anche se non siamo veramente sullo stesso altezza d'onda. Anche il modo di studio del Talmud, che cos'è? Tanti maestri che discutono come fare le cose, cos'è la vera regola? Discussione. Ma è una discussione sana, una discussione, tante opinioni che vengono messe insieme, ma anche se loro la pensano in modo diverso, alla fine cercano di arrivare a capire qual è la regola che Dio vuole. Perciò anche nel Talmud c'è divergenze, però divergenze con rispetto e con tanto amore, come Beit Shammai e Beit Hillel, non erano d'accordo su niente, però erano amici. C'è una storia molto delicata, molto particolare, di una donna anziana che soffriva di demenza senile. E lei diceva: non so chi sono, e non so neanche dove sono. Ma una cosa la so, so a chi appartengo. Questa è una storia vera che veramente tocca il cuore. Una donna che ormai non capisce neanche chi è lei, non sa chi è, come si chiama, non sa dove si trova, se è casa sua o no, non capisce. Dice: io non capisco chi sono, ma so a chi appartengo. So che appartengo a Hashem, il re dei re. Questa è lealtà, questa è la lealtà che Hashem vuole da tutti noi, perché non si ricorda chi è, ma si ricorda che è connessa con Dio. Perciò non dobbiamo avere delle forti radici, non siamo campati all'aria, dobbiamo avere delle forti radici che ci connettono ad Hashem e tutto il tempo rafforzare queste radici. Infatti, quando diciamo il sabato sera Hamavdil ben Kodesh Lechol, facciamo una benedizione che separiamo il giorno santo del Shabbat dagli altri giorni della settimana. Hamavdil ben Kodesh Lechol, che ha separato il santo dal non santo. Chol vuol dire non santo, ma Chol in ebraico vuol dire anche sabbia. Cosa vuol dire? Nella sabbia non puoi piantare niente, perché la sabbia non è un terreno stabile. Pianti qualcosa e cade tutto lo stesso, e vola via e così via. Perciò il non santo è come la sabbia, non ha radici, non c'è Hashem, non c'è stabilità. Perciò gli ebrei dovevano rettificare quella mancanza di lealtà. I fratelli di Giuseppe non avevano lealtà uno con l'altro, l'hanno preso e l'hanno venduto, non c'era unità, non c'era famiglia, non c'era. Perciò il sangue che anni prima avevano immerso la tunica di Mosè nel sangue, cosa rappresenta? Rappresentava separazione. Invece il sangue sulla porta cos'è? Casa, unità, calore umano. Ora cerchiamo di capire perché intingiamo, abbiamo detto prima, le domande che facciamo al Seder è perché intingiamo due volte delle cose e poi le mangiamo. I nostri padri, i fratelli di Giuseppe, hanno intinto la tunica nel sangue. Per rettificare questo, noi cosa facciamo? Rettifichiamo mettendo l'acqua e la verdura. La intingiamo nell'acqua salata. Acqua salata come il sangue, vuol dire qualcosa di non dolce, qualcosa di amaro. Perciò qualcosa di non buono che rappresenta il sangue. Però la seconda volta, e questa è la domanda principale, perché due volte intingiamo? La seconda volta noi cosa facciamo? Prendiamo un'erba amara e la intingiamo nel charoset. Charoset è una cosa dolce. È quella cosa marrone con tanti frutti tritati che ci fa ricordare la calce che loro usavano per fare i mattoni. Perciò prendiamo l'erba amara, però questa volta non la intingiamo nell'acqua salata, la intingiamo in questo charoset che è dolce. Perciò cosa vuol dire? Trasformiamo ciò che è amaro in dolce. Allora, qua noi riusciamo a rettificare quello che i nostri padri hanno fatto, i fratelli di Giuseppe hanno fatto. Non più separazione. Sangue per un buon motivo, messo con un bastone di unità, rami di unità, chiusi in casa, unità. Questo è quello che noi dobbiamo combattere oggigiorno. Oggigiorno che, specialmente in Israele, ci sono queste diversità di opinioni, di politiche e vedute diverse. Non dobbiamo dimenticare che siamo tutti una grande famiglia. Siamo sparsi nel mondo, ma siamo una grande famiglia. Dobbiamo essere capaci di coesistere, di vivere uno con l'altro, ognuno con le sue idee, ognuno con le sue, quello che vuole, ma rimaniamo uniti uno con l'altro. Da questa lezione impariamo come trasformare il male In bene, qualcosa che i nostri padri hanno fatto che ha causato l'esilio, ha causato la schiavitù. Dio dice: Alt, prima di andare in libertà, mettete a posto, ricostruite la vostra famiglia. Amaro che diventa dolce, buio che diventa luce. Perciò tutti noi abbiamo bisogno di migliorare noi stessi. E abbiamo visto che se il misfatto di Giuseppe è stato riparato, una cosa così grave, alla fine siamo riusciti a ripararli, anche se era un attimo prima di uscire, vuol dire che anche ognuno di noi può mettere a posto un suo misfatto. Come è stato riparato quello che ha fatto Giuseppe? Trasformando ogni passo di questa uscita, ogni passo in qualcosa di positivo. Ovvero, se una persona non ha fatto le mitzvot in vita sua perché non ne conosceva l'esistenza, non conosceva, non è stato educato, allora cosa deve fare? Deve dire: io devo andare a studiare la Torah, devo seguire le lezioni, devo capire, devo imparare, devo leggere per capire quello che devo fare. La Torah è la mia vita, le mitzvot sono i miei obblighi. Come devo fare? Studiando, imparando quello che devo fare. Se una persona ha avuto delle mancanze in fede che l'ha portato ad allontanarsi da Dio, cosa deve fare? Deve lavorare sulla propria fede, studiare concetti che rafforzano la fede e così via. Tutto si può mettere a posto, tutto. Ma dobbiamo fare pace con Hashem. E per fare pace con Hashem dobbiamo fare in primis pace con noi stessi. Una persona che litiga sempre con gli altri è una persona che non sta bene con se stessa. Allora gli si dice: fai pace con te stesso. Trova amore per te stesso, trova coraggio in te stesso, amore. E poi riuscirai a fare pace anche con gli altri. Dobbiamo fare tutti pace con Dio. Perché volendo o nolendo noi non tutti seguiamo quello che Hashem veramente vuole alla lettera. Perciò per fare pace con Lui dobbiamo trovare quella pace interiore che ci permette di connetterci con Hashem al massimo del livello. Perciò il parallelismo con la Parashah e oggi è disuniti, poi diaspora e schiavitù, poi di nuovo sono tornati finalmente uniti. Perciò anche noi presto verremo premiati con Mashiach. Perché siamo andati in diaspora? Perché anche noi eravamo disuniti. Il Beit HaMikdash, il santuario, è stato distrutto perché non c'era unità. Gli ebrei non si rispettavano l'uno con l'altro. Poi cosa è successo? Siamo andati in diaspora fino ad oggi. Arriva Mashiach e tutto è come qua, tutto si ricrea. La redenzione. Perché arriva? Perché siamo finalmente tutti uniti e quando siamo uniti portiamo la redenzione. Perciò quando siamo uniti tra di noi, anche se abbiamo diversità di opinioni, questa è la forza del popolo ebraico, la forza di ognuno, ma specialmente del popolo ebraico, che anche se siamo sparsi nel mondo intero, ma siamo uniti nel cuore, uniti nella mente, riusciamo veramente a creare un popolo forte che potrà fare miracoli nel mondo. La nostra unità, il nostro modo di servire Hashem può portare tanta luce, tanto esempio a tutte le nazioni. Ed è questo il nostro compito. Ed è questo il modo che arriverà Mashiach. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione, di capire quanto è importante che ognuno di noi sia partecipe. La sera del Seder si dice i quattro figli. I quattro figli sono il tzaddik, il più bravo, il meno bravo, fino a che c'è anche il rasha, quello che è proprio alienato. E si dice: non possiamo fare il seder se non c'è anche il figlio rasha. Vuol dire che il popolo ebraico è sempre composto da diversità di opinioni e di persone. Però tutti sono importanti. Un papà, quando si siede a cena, a tavola, che sia Shabbat, che sia le festività, desidera avere tutti i figli accanto a sé, anche se i figli tra di loro magari non sono diversi o sono diversi da papà, ma il papà ama ogni suo figlio. Ricordiamoci, Dio ama ognuno di noi, osservante o meno osservante, studioso di Torah o meno studioso di Torah, siamo tutti figli di Hashem e come tale Hashem ci ama. Questa settimana, mercoledì, sarà il 10 di Shvat, ne parleremo. Il 10 di Shvat è il giorno che è mancato il Rebbe precedente, il suocero del Rebbe, e l'anno dopo il Rebbe ha preso la leadership, ha preso il suo posto. C'è una storia molto interessante che quando il Rebbe precedente era ancora vivo, il nostro Rebbe era il genero del Rebbe, non era ancora Rebbe. E già lì lui, quando vedeva degli ebrei che erano un po' lontani dallo studio, dalla Torah, dalle mitzvot, lui andava e gli dava calore umano, cercava di avvicinarli, fare le mitzvot. Perché oggi noi, tutti gli emissari del Rebbe, facciamo questo? Siamo sparsi nel mondo e cerchiamo di avvicinare gli ebrei, specialmente quelli lontani, quelli che non hanno studiato, cerchiamo di dargli un po' di calore umano, calore di Torah. Da dove? Dal Rebbe l'abbiamo imparato, il Rebbe che ci ha insegnato e ci ha chiesto di fare questo. Però all'epoca, 50, 60 anni fa e di più, all'epoca non c'era questa conoscenza, è il Rebbe che ha cominciato questa cosa. All'epoca i religiosi, i Hasidim erano molto chiusi, e allora quando il Rebbe, questo giovane genero, aveva approccio con gli ebrei secolari, ai vecchi Hasidim, ai vecchi seguaci del suocero, non andava molto a genio questo suo comportamento. Ma tu vai a parlare con persone che non sono osservanti, gli dai coraggio, qua là. Non erano abituati a questo concetto qua. E lo criticavano. Un giorno il Rebbe dice: basta, io devo capire se loro hanno ragione e io sbaglio, cambierò, vado a chiedere al mio suocero, al Rebbe. Lui dice: guarda, io faccio questa cosa qua, i tuoi seguaci che sono più anziani di me mi criticano, dicono che io sbaglio, voglio chiedere al Rebbe cos'è la cosa giusta. Il Rebbe chiede al Rebbe. Allora il Rebbe gli risponde così, il Rebbe precedente dice: dimmi, quando in una famiglia nasce un bambino, quanto lo amano? I genitori quanto amano questo bambino? All'infinito! E se nasce un secondo, un terzo? Ogni bambino che nasce in una famiglia, anche dieci bambine, lo amano? Certo, i genitori non hanno il limite di quanto possono amare i figli. Possono avere 10, 20 figli. E nel cuore dei genitori c'è spazio e amore per tutti i figli. Benissimo. Poi il Rebbe dice: dimmi, se in una famiglia nasce un bambino che purtroppo è malato, ha una mancanza o negli organi o nella mente, quello che sia, nasce un bambino malato, dimmi, i suoi genitori lo amano? Dice: sì, certo. Dice: non soltanto, i genitori di un bambino malato danno ancora più amore a quel bambino piuttosto che agli altri figli. Perché? Perché questo bambino è malato, ha bisogno di più cura, di più presenza, di interessamento e così via. Dice: così anche quando nasce un bambino malato ha bisogno di più amore. Dice: Hashem fa la stessa cosa con noi. Quando un ebreo è osservante, quando una persona fa i sette precetti di Noè, quando noi siamo persone giuste, Hashem ci ama. Ma quando c'è all'interno di noi un qualcuno che non è osservante, non fa le mitzvot, è distaccato, alienato, cos'è? Questo è come quel bambino che ha una malattia spirituale. Cosa vuol dire? Che ha una mancanza. Quando tu hai una mancanza di spiritualità, vuol dire che è come una forma di malattia. Allora, un figlio malato, il papà lo cura di più, lo segue di più. Perciò dice il Rebbe, dice: così come Dio, così come un papà ama un bambino malato in un modo particolare, anche Dio ama i suoi figli malati, spiritualmente malati, in un modo particolare. Perciò voglio che tu continui nella tua strada, perché questa è la strada di Dio. Dio ama i figli che sono più bisognosi e voglio che anche tu lo fai. E da qui il Rebbe ha capito che quello che lo criticavano sbagliavano, ma il suocero gli ha detto di continuare perché ognuno di noi è un figlio di Hashem e Hashem ci vuole indietro. Perciò così come Dio ci ama, noi dobbiamo amare ogni uno di noi, perché anche se lui pecca, anche se lui si comporta male, anche se è nostro fratello, è figlio di Dio, siamo tutti fratelli. Ma ricordiamoci su noi stessi, Dio ti ama per quello che sei. È vero, devi migliorare, devi fare teshuva, devi studiare, quello che vuoi. Ma oggi Dio ti ama? Certo che sì. Anche se non sei il figlio che lui sognava di avere, certo che si ti ama lo stesso. Domani farai meglio? Certo che sì. Perciò l'amore di Hashem non dipende da quello che noi facciamo, non dipende da quanto siamo osservanti o no. L'amore di Hashem per ognuno di noi è al di là di qualsiasi cosa. È un amore illimitato, un amore che non ha motivazioni, non ha motivo. Ti amo incondizionato. Ricordiamoci questa cosa, Hashem ci ama oggi così come siamo. Domani cambieremo e sarà ancora meglio, ma Hashem non lascia mai un figlio allontanarsi. Possa Hashem scaldare tutti i nostri cuori, di migliorare sempre di più, avvicinarci di più, connetterci uno con l'altro, avere unità all'interno del popolo e possa Hashem veramente benedirci di poter avere la redenzione finale, pace finale nel mondo intero, che possa venire Mashiach, Amen, Ken Yirazon, oggi stesso. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione. Shabbat Shalom a tutti.